Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. In tanti modi il Signore ci guida i nostri cuori, non verso l'amore e la pazienza di Cristo, ma all'amore e alla pazienza di Cristo, essere come Lui. L'amore che egli ha avuto per Dio Onnipotente, all'amore per gli uomini e alla pazienza che ha accompagnato il suo amore sempre. Vediamo, e soprattutto nell'Eucaristia, che noi speriamo questo.
Dal libro di Giobbe, capitolo 36, versetti 1-21. Eliù continuò a dire: «Abbi un po' di pazienza, io ti istruirò, perché c'è altro da dire in difesa di Dio. Prenderò da lontano il mio sapere e renderò giustizia al mio Creatore. Non è certo menzogna il mio parlare. E qui con te un uomo della scienza perfetta. Ecco, Dio è grande e non disprezza nessuno. Egli è grande per la fermezza delle sue decisioni. Non lascia vivere l'iniquo e rende giustizia ai miseri. Non stacca gli occhi dai giusti, li fa sedere sui troni dei re e li esalta per sempre. Se sono avvinti in catene e sono stretti dai lacci dell'afflizione, Dio mostra loro gli errori e i misfatti che hanno commesso per orgoglio. Apre loro gli orecchi alla correzione e li esorta ad allontanarsi dal male. Se ascoltano e si sottomettono, termineranno i loro giorni nel benessere e i loro anni tra le delizie. Ma se non ascoltano, passeranno attraverso il canale infernale e spireranno senza rendersene conto. I perversi di cuore si abbandonano all'ira, non invocano aiuto quando l'ira li incatena. Si spegne in gioventù la loro vita, la loro esistenza come quella dei prostituti. Ma Dio libera il povero mediante l'afflizione e con la sofferenza gli apre l'orecchio. Egli trarrà anche te dalle fauci dell'angustia verso un luogo spazioso non ristretto e la tua tavola sarà colma di cibi succulenti. Ma se di giudizio iniquo sei pieno, giudizio e condanna ti seguiranno. Fa che l'ira non ti spinga allo scherno e che il prezzo eccessivo del riscatto non ti faccia deviare. Varrà forse davanti a lui il tuo grido di aiuto nell'angustia o tutte le tue risorse di energia? Non desiderare che venga quella notte nella quale i popoli sono sradicati dalla loro sede. Bada di non volgerti all'iniquità, poiché per questo sei stato provato dalla miseria. Parola di Dio.
Ecco, si apre con il capitolo 36, il quarto e ultimo discorso di Eliù, lungo due capitoli. Eliù, al versetto secondo, lo presenta come altre cose che egli ha da dire in difesa di Dio, su Dio, riguardanti Dio, il suo agire, la sua sapienza e la sua grandezza. In particolare, al versetto 5, Dio è grande e non disprezza nessuno, egli è grande per la fermezza delle sue decisioni. Poi svolgerà il tema nei versetti successivi riguardanti la sofferenza del giusto, che significato, che valore ha, Partendo da questa considerazione, da questa affermazione del versetto 5, e poi ancora la sofferenza invece dell'empio, contrapponendo le due, poi ci sarà, almeno nel brano di oggi, non termina qui, dal versetto 16, una parola che riguarda in particolare Giobbe con un invito, il versetto 21.
In questa pericope, gli amici di Giobbe stanno, diciamo, per uscire di scena. La sapienza tradizionale, praticata, annunciata, confermata così da questo gruppo, ha confermato in vari toni i capisaldi della sua essenza reale. Dio è giusto, e retribuisse secondo giustizia la sua giustizia. La sua realtà lo rende infinitamente grande e potente, per cui l'uomo non può pensare di comprenderla e tantomeno di contrapporsi a lui, alla sua potenza. Dopo il silenzio degli amici sulla scena, resta soltanto Giobbe, sconsolato, deluso e impotente nel cercare ancora risposte attendibili riguardo alla sua esistenza, al suo dolore. Questo per lui è un momento di profonda solitudine, però a quest'uomo che ha provato, diciamo, fino in fondo l'umiliazione, Dio finalmente si accinge a rispondere. Lo spirito di Giobbe si sta delineando, si sta, diciamo, incamminando verso un nuovo modo di avvicinare le realtà della fede. È vero che le antiche tradizioni yahviste avevano già da tempo presentato la relazione tra Dio e l'uomo come un semplice rapporto di fiducia tra due persone.
Faccio solo alcune osservazioni che mi hanno colpito nel testo di oggi. Una è al versetto 5. Dio è grande e non disprezza. Egli è grande per fermezza di cuore, diceva la vecchia Cei. È grande per fermezza di cuore. Intanto mi ha colpito perché, per dire Dio è grande, c'è un'espressione che è molto simile a quella araba, Kabir, come dire Allahu Akbar, Dio è grande, è la stessa radice. E questo mi ha fatto impressione perché il senso sembra essere questo, il fatto che egli sia grande, potente, maestoso, non implica che manchi di giustizia e di misericordia. È grande e non disprezza, è grande ma non disprezza. Io l'ho interpretata così, poi l'ho trovato anche in un commento. Egli ha la forza per distinguere il giusto dall'empio, anche se grande. E poi, ai versetti seguenti, mi sembra che Eliu, di nuovo, esponga di nuovo appunto la sua teoria sulla sofferenza come disciplina, la disciplina della correzione, che è un termine cruciale perché sappiamo che addirittura torna anche persino nel canto del servo, gli apre l'orecchio con la sofferenza, lo rende capace di ascoltare. L'ho già detto un'altra volta, comunque mi sembra un passo avanti rispetto alla mera teoria della punizione, della retribuzione. E poi mi ha colpito alla fine quando dice, non so se sono andata troppo avanti, quando dice tu avrai... Se ascolterai, avrai, è qua, il versetto 16, avrai in cambio un luogo ampio, non ristretto, la tua tavola sarà colma di vivande grasse. Questo mi ha colpito perché di fatto la sorte di Giobbe esteriormente potrebbe essere, se non ci fosse la rivelazione di Dio che dice che Giobbe è giusto, se non ci fossero i primi capitoli, si potrebbe anche pensare che è stato così. Giobbe a un certo punto si è pentito e Dio gli ha ridato benessere, perché gli ultimi capitoli lo descrivono così.
Anch'io sono stata un po' su i pensieri che ha detto Sara, e cosa, io, però mi sono letta Siracide, capitolo 2, 4, 5, che è molto bello, poi anche un altro punto, che praticamente vorrebbe dire la stessa cosa circa, dunque, 4, 2, 4, Siracide, accetta quando ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. E poi affidati a lui, segui la via dritta e spera in lui. E poi l'altro passo, questo vicino, capitolo 4, mi pare versetti 17, chi dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi, gli incuterà timore e paura, lo tormenta con la sua disciplina finché possa fidarsi di lui e lo abbia provato con i suoi decreti, poi lo ricondurrà sulla retta via. Cioè il dolore serve all'uomo per la correzione. Ma c'è anche di più qui, mi pare che il dolore fa capire di più la vita spirituale, cioè la vita in Dio, la conoscenza di Dio, cioè Dio prova l'uomo attraverso il dolore, che può essere appunto direttamente inflitto da lui o inflitto dalla situazione, inflitto dalle cose del mondo dove si vive, insomma. Quindi a me questo passo di Giobbe mi illumina molto, mi fa capire che il dolore è una purificazione, una correzione, ma anche quando dice qui che apre l'orecchio, la correzione, appunto già l'ha detto Sara, fa pensare a Isaia 47 e poi Isaia 53, però cioè, qui non lo porta come, però è chiaro l'allusione, quindi così, che la sofferenza approfondisce il rapporto con Dio. Questo io l'ho anche sperimentato.
Ecco, a me sembra che confermi ipotesi che è stata presentata più volte, anche il brano di oggi, cioè che Eliu considera Giobbe un giusto. Per esempio il versetto 21, che conclude il brano che oggi meditiamo, lo mette in guardia: stai attento a non volgerti al male. In questo caso il male è la ribellione, cioè son le parole, sono i pensieri di protesta. Ecco. L'esempio stesso che il ragionamento di Eliu, che ha come introduzione, già stata commentata, a partire dal versetto 5, c'è un'introduzione, diciamo, di principio, teologica, come osservava Stefano, cioè che Eliu riafferma i principi teologici dicendo che non si può dubitare di tutto questo, anche qui Dio, anche qui questi versetti 5, 6, 7 sono in questo senso, e al versetto 7 si afferma, Eliu afferma che Dio non distoglie gli occhi dal giusto. Quindi l'impressione è che poi quando, e vedo che anche i commenti vanno in questo senso, e quando poi al versetto 8, 9 e 10, che sono centrali, perché il resto è una premessa, si parla appunto di coloro che sono che soffrono, si parla dei giusti sempre. E anzi dopo aggiunge che la sofferenza, perché anche il giusto pecca, io pensi questo, come dice la scrittura, senza per questo venir meno la sua giustizia. Rimane la differenza fra l'empio e il giusto. Anche il giusto però pecca, viene corretto da Dio, quindi deve accettare, anzi è proprio questa correzione che dimostra la sua giustizia fino in fondo. Mi sembra che questo sia il punto culminante qui nel brano, come dice dopo. Se ascolta, se non ascolta. Cioè, la vera giustizia, secondo Eliu, secondo la scrittura, perché Eliu ragiona, secondo me, ci sono molti testi nella scrittura, nei salmi, che sono in questa direzione. La vera giustizia è quella messa alla prova, è quella che si dimostra tale, se uno è giusto, nell'accettazione della correzione di Dio, perché anche il giusto ha bisogno di essere corretto, e se accetta umilmente questo, e allora appunto avrà, come dice là, sarà approvato da Dio, eccetera. È interessante l'allusione che è già stata fatta da Sara prima e anche da Gemma, al versetto 10, non lo so se l'autore pensa a Isaia 50, ma è estremamente significativo. Isaia 50 è esattamente l'esempio che Giobbe dovrebbe seguire e che fino adesso non ha seguito, perché Giobbe ha protestato. E quindi Isaia 50 dice proprio questo, il Signore dice esattamente, cioè versetto 5 del capitolo 50, il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, è una cosa simile a questa, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. E poi continua, ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, ma queste sofferenze sono viste appunto come l'accettazione della volontà di Dio.
Anch'io ho pensato così come avete detto, e mi sembra importantissimo quel versetto 7, non stacca gli occhi dai giusti, cioè il suo occhio è sempre sopra il giusto, e mi sembra importante anche versetto 2, abbi pazienza. Sandro ha parlato della pazienza, non è solo questione di pazienza di ascoltare Liu, ma pazienza davanti a Dio, il Dio paziente che per mezzo del dolore viene salvato, e il dolore è un mezzo di rivelazione della volontà di rivelazione della vita, del comportamento del giusto. E mi sembra grandissima quest'idea del giusto che può peccare, è un'idea bella da accettare. E dice, esorta, dice, mostra gli errori, apre loro le orecchie alla correzione e li esorta. E poi al versetto 13 dice, non invocano Dio quando Dio li incatena. Quindi è veramente Dio che mette queste catene, e da parte del giusto si tratta di accettarle e di avere pazienza. Nel versetto 18 dirà, e di stare attento che il prezzo eccessivo del riscatto non ti faccia deviare. Mi sembra tutto sulla stessa linea e molto bello, ecco.
Eliu ci sta abituando a considerare Dio come un poliedro, dipende da quale parte lo guardi, e di lui si possono dire tantissime cose, anche molto controverse tra loro. Al versetto 6 dice: egli non lascia vivere l'empio e fa ragioni ai miseri. Al versetto 15 dice: ma Dio libera l'afflitto, mediante l'afflizione egli apre gli orecchi, mediante la sventura. È difficile comporre questi due aspetti, è difficilissimo. E quindi dobbiamo abituarci appunto alla comprensione di un Dio che è al di sopra della nostra comprensione, e quindi ad accogliere tutto da Lui, ecco. C'è però, ci sono degli aspetti che Eliù, secondo me, c'entra molto bene, cioè ci fa capire invece come può essere l'uomo e quali sono i problemi, i punti deboli dell'uomo. Ad esempio il versetto 21: guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. E cioè capire che l'uomo nell'afflizione può volgersi al male, può volgersi all'iniquità, rischia di cadere nell'iniquità. È una grossa tentazione. Nell'afflizione l'uomo può cedere, può scivolare. Ad esempio, questa è l'esperienza di Giobbe. Poteva benissimo benedire Dio in faccia e non l'ha fatto. Quindi questo ci dà anche una comprensione di quella che è la prova estrema dell'afflizione dell'uomo. Dio sa quello che fa, ma noi dobbiamo capire per noi stessi e per chi è afflitto che nell'afflizione si può cadere.
Beh sì, qui si potrebbero anche citare diversi versi, anche nei salmi, per esempio uno: l'uomo nella prosperità non comprende come gli animali che periscono, e tanti altri che mostrano il valore anche della sofferenza, che però bisogna comprendere, non è che uno soffre, bisogna comprendere il disegno di Dio, la mano di Dio, cogliere la mano di Dio, insomma, non è scontato. L'invito è appunto qui e anche in altri testi a sapere coglierla, e anche Giobbe è invitato a questo, mostra che almeno Elio ha una considerazione diversa di Giobbe da parte da quella che invece avevano gli amici, che lo incolpavano di peccati enormi. Questo non lo troviamo in Eliù, e mi pare che ci siano anche delle... lui dice all'inizio, perché c'è altro, ci sono altre cose da dire riguardo a Dio, e effettivamente si distingue anche per certi aspetti da quello che è stato detto sia da Giobbe che dagli amici, e aggiunge altre diverse cose. Almeno così mi pare, per esempio al versetto 5, che è già stato citato e commentato: Dio è grande e non disprezza, oppure rigetta nessuno, né il buono, né il giusto, né l'empio, se l'empio si pente e si corregge, ma nemmeno il giusto se rimane fedele. Egli è grande per la fermezza delle sue decisioni. Altri traducono, è proprio la fermezza, la forza del suo cuore, che mostra che egli è grande e non rigetta nessuno. E questa affermazione l'avevamo già trovata al capitolo 9, non con le stesse parole, però è la stessa affermazione, capitolo 9, al versetto 4, in bocca a Giobbe. Egli è saggio di mente, dice Giobbe di Dio, potente di forza, è la stessa espressione, però là Giobbe lo diceva per dire che nessuno può competere con Dio. Qui Eliu utilizza la stessa affermazione in un modo molto diverso e si distingue da Giobbe. E in questo Eliu si rifà alla teologia, all'insegnamento tradizionale. Giobbe si rifà alla sua esperienza, per così dire, là nell'affermazione. Qui Eliu si rifà alla teologia, come dire, Dio non disprezza nessuno. E infatti non disprezza né il giusto che persevera o che può peccare, né anche il malvagio che richiama sempre alla conversione. E anche rispetto a questa sofferenza che viene attraverso la quale si può cambiare, si può cogliere l'insegnamento di Dio e correttiva, c'è una differenza anche rispetto agli amici, anche a Giobbe forse, perché la correzione che Dio corregge l'uomo, l'avevamo già trovato, per esempio al capitolo 4, mi pare, sì, nel primo discorso di Elifas termina dal versetto 17 in poi con diversi versetti in cui dice che l'accettazione della correzione divina è fonte di bene. Ma Elifas lo dice per Giobbe, lo dice perché si converta, perché Dio punisce i malvagi. Mentre invece qui troviamo il concetto che Dio non punisce, la sofferenza non è solo per i malvagi, è anche per i giusti. E questo è un concetto un po' nuovo che va al di là della stretta interpretazione della teoria della retribuzione, no? È anche un altro senso, aggiunge un senso diverso. Anche i giusti sono, dice innanzitutto al versetto 6, non lascia vivere il nico, rende giustizia ai miseri, gli fa sedere i giusti al posto del trono dei re, però se sono stretti dai lacci dell'afflizione, Dio mostra loro i loro misfatti, mostra loro i misfatti, li corregge e li esorta ad allontanarsi dal male. C'è una correzione che Dio fa non solo all'ingiusto, ma anche all'empio, ma anche al giusto. Questo mi sembra una cosa, l'introduzione di un pensiero di molto nuovo, insomma, rispetto agli amici, anche rispetto a Giobbe e anche rispetto alla teoria della teologia, il principio della retribuzione. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, le loro necessità, il loro legame, la loro ricerca, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i ministri della Chiesa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per le nostre chiese, per le celebrazioni, per la preparazione alla Pasqua, per questa Quaresima, nel cuore di tutti i credenti, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per il bene di tutti gli uomini, vicini e lontani, perché su tutti scenda la benedizione di Dio e la salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ecco, raccogliamo insieme tutte le intenzioni che portiamo nel cuore per persone, situazioni diverse che vogliamo presentare al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Diamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.